almeno un centinaio di treni cancellati, ritardi infiniti, decine di migliaia di passeggeri a piedi o quasi e polemiche sul ministro Salvini per il guasto di ieri alla rete ferroviaria, dovuto, ha riferito lui, ad un'azienda privata che ha piantato un chiodo su un cavo. La giornata italiana di ieri è stata segnata anche dalle nuove norme sui flussi e sull'immigrazione, le regole riviste per i click day, ma anche il controllo dei cellulari dei migranti per consentirne l'identificazione, le multe agli aerei delle ONG che non daranno segnalazioni tempestive, permessi di soggiorno speciali per le vittime del caporalato. Gli occhi del mondo restano sul Medio Oriente, dove Netanyahu annuncia quella che definisce una lotta contro l'asse del male. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Simone Spezia.
Lauricella, Spezia è partito proprio bene. Vai col rock.
Forse l'avrete intuito che domani è il compleanno di Radio 24, facciamo 25 anni. Sapete da queste parti quanto a volte ci sfugge anche a noi il pedale, quanto odiamo la retorica, quindi vi inviterei a mandarci i peggiori auguri di compleanno che possiate pensare. Da ora in avanti, via, via, via gli WhatsApp audio 349-238-6666 e poi domani mettiamo tutto quello che volete. Potete usare l'arma dell'ironia, del sarcasmo, dell'odio feroce. Ma niente di Melenso, mi raccomando, niente di la mia radio che ho sempre amato, vi ascolto dal primo giorno, no!
Vorrei licenziarti, ma purtroppo le mani legate.
Tipo così, tipo il direttore Tamburini. Quelli auguri alla mia radio verranno cassati senza speranza.
No, e poi no.
Tranne qualcuno, ne abbiamo ricevuto qualcuno da, per così dire, autorevoli persone alle quali abbiamo chiesto di mandarci un messaggio di auguri. Alcuni sono un po' così, un po' melenzini. Vabbè, però gli vogliamo bene lo stesso.
Quando arrivano i ministri, tu ti pieghi.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Dunque, giovedì 3 ottobre, sono le 6:32 minuti e 52 secondi. E chissà se oggi in Italia si riuscirà a viaggiare in una maniera decente, eh? No. Ma che disastro ieri, che disastro tra Roma Termine e Roma Tiburtina, il coinvolgimento di tutte le altre stazioni sostanzialmente. Ora, i numeri, devo dire la verità, non sono chiarissimi, perché qua si parla complessivamente di 100 treni cancellati. Il quotidiano La Repubblica parla di 250, nei quali inserisce 150 regionali, perché poi ricordatevi che Roma Termine e Roma Tiburtina vuol dire tutto il traffico pendolare di Roma o quasi. Il Fatto Quotidiano parla di ripercussioni a catena su 270 convogli e poi le polemiche che conoscete sul ministro Salvini che la mattina postava la foto per il giorno dei nonni. Però, signori miei, non mi pare questo il punto della polemica. Uno può anche farla un po' strumentale se vuole, naturalmente. E però c'è un tema di intervento anche da parte delle autorità competenti su qualcosa che non sta funzionando e sul quale poi tra l'altro torneremo tra poco e approfondiremo. C'è stata un'estate difficilissima. Vista del compleanno di Radio 24, come sentite, Lauricella sta mettendo la musica a stecca, come si dice. Tutta l'estate è stata caratterizzata da problemi. Chiunque abbia viaggiato su un Frecciarossa sa che deve sempre metterci un minimo di margine nell'ultimo periodo, dicendosi vabbè, speriamo in bene, speriamo che vada bene. I racconti banalmente che si ricevono da chi fa spesso i tragitti anche sui treni a lunga percorrenza, anche sui treni ad alta velocità, sono chiari. C'è un problema, forse di saturazione della rete, forse di manutenzione della rete, di questo anche parleremo tra poco. Ma è stato un chiodo di una ditta che alle 3 di notte ha piantato, un operaio di una ditta che ha piantato un chiodo su un cavo, ha detto il ministro Salvini, che dice: voglio sapere chi ha sbagliato.
Voglio sapere chi è l'impresa, perché ha sbagliato, e ne risponderà, e se qualcuno invece di intervenire subito è intervenuto tardi, non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
Va bene, il chiodo, ok, è stato il chiodo. Ieri c'era una bellissima vignetta di Andrea Bozzo che l'aveva messa sui suoi social, su Facebook, su X, di Salvini con un chiodo inteso come il giubbotto, quello di pelle, no, e che faceva la foto e diceva: come mi sta, ministro, abbiamo un problemino, si vedeva una voce che veniva da fuori, e ministro abbiamo un problemino. Vabbè, chiodo a parte, mi pongo questa domanda: ma se un qualsiasi ipotetico sabotatore, terrorista o una qualunque persona che avesse voglia di fare un po' di casino in questo paese, gli basta un chiodo su un cavo per fare una cosa di questo genere? Non ci sono dei sistemi di sicurezza che dovrebbero funzionare? Oggi ne parla, per esempio, in un'intervista al Corriere della Sera, ad Andrea Ducci, Gian Piero Strisciuglio, l'ex dirigente di Mercitale Logistics e adesso amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana. L'alimentazione di scorta, dice, non è partita. Beh, mi sembra un discreto problema se l'alimentazione di scorta non parte. Ci sarà da studiare e analizzare questa vicenda, ci sarà da chiarire che cosa succede, senza considerare, qualcuno già lo diceva sui social, l'orrida politica di rimborsi di Trenitalia che è mal organizzata, scarsa. Qualcuno dice: vabbè, mi hanno cancellato il treno, ho chiesto il rimborso, ma avevo il treno di ritorno, e Trenitalia dice: no, quel treno avresti potuto prenderlo. Insomma, ma come? Ma se non sono partito, se non sono arrivato dall'altra parte, come faccio a tornare indietro? Vabbè, anche su questo mi pare bisognerà ragionare. Restiamo sull'Italia questa mattina, devo dire la verità, dal Medio Oriente non c'è moltissimo, eccetto quello che conoscete perfettamente, nel senso che sono soprattutto delle dichiarazioni, sono le dichiarazioni di Netanyahu, il desiderio di sconfiggere l'asse del male. Ci sono più spunti interessanti, mi pare, dai giornali, e ci arriveremo in rassegna stampa su come effettivamente può essere colpito l'Iran, se poi si deciderà, Israele deciderà di colpirlo, come pare probabile, e come effettivamente l'Iran si può difendere. Quindi una lettura militare di tutta la questione, mentre credo e ho la sensazione che qualche polemica nascerà sulla decisione già presa da tempo del Vaticano e del Papa di proclamare una giornata di preghiera per la pace. Oh, sulla preghiera per la pace non c'è ovviamente alcun problema. Il problema è che questa giornata di preghiera per la pace viene convocata, per la pace generica, viene convocata per il 7 ottobre, che è la data nella quale 1200 ebrei sono stati uccisi dai terroristi islamici di Hamas. Forse la data scelta verrà giudicata, ed è probabile che venga giudicata, conoscendo le sensibilità, in maniera piuttosto negativa. È il 362esimo giorno di guerra in Medio Oriente, appunto, mancano pochi giorni al 7 ottobre. Resterei però, come vi dicevo, sull'Italia, perché anche su questo fronte mi pare che ci sia non tantissimo, per dirvi che l'altro tema di giornata è senza ombra di dubbio le modifiche che sono arrivate al decreto flussi. Tra le altre cose c'è l'obbligo per gli aerei delle ONG di segnalare eventuali incidenti in mare all'autorità marittima italiana immediatamente, pena una multa. La possibilità di ispezionare i cellulari dei richiedenti asilo ai fini di ricostruire identità e nazionalità. Obbligo di fornire le impronte digitali per gli stranieri che richiedono il visto nazionale. E poi tutta la parte invece che riguarda le aziende, che era una modifica molto attesa, e una modifica complessiva del sistema, appunto, dei click day. Ci saranno dei controlli più stringenti, ci sono 10.000 ingressi aggiuntivi per assistenti agli anziani e invalidi, le badanti, e questo potrà capitare solo tramite agenzie per il lavoro con il nulla osta rilasciato, e ci sarà un permesso di soggiorno per speciale di 6 mesi per le vittime del caporalato. Sentiamo la ministra Calderone su questo.
Introduciamo uno speciale permesso di soggiorno per casi speciali della durata iniziale di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura di tutte quelle che sono le esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente.
Così dunque la ministra Calderone. Ci sarà, tra l'altro, vi ricorderete che ne abbiamo parlato lungamente da queste parti, se n'era occupato molto il Sole 24 Ore, anzi fateci dire che era iniziato proprio dal Sole 24 Ore la denuncia di come alcuni sistemi del click day non funzionassero, segnatamente dal Sole 24 Ore del lunedì, dal quale era risultato, in particolare dai dati territoriali, qualcosa di completamente incongruo, ossia che gran parte dei contratti, delle richieste di ingresso di persone extracomunitarie tramite il decreto flussi arrivavano dalle regioni a più bassa occupazione, ossia le regioni del sud. E c'è il famoso caso, che abbiamo citato in più di un'occasione, della pizzeria che aveva richiesto 40 ingressi, cioè 40 lavoratori. Ovviamente è una cosa impossibile, ovviamente è un caso di truffa, ovviamente è un caso di qualcuno, a meno che la pizzeria non sia particolarmente grande, per carità, magari è una pizzeria che si estende per un ettaro e quindi evidentemente gli servono 40 lavoratori. Però il punto è che probabilmente ci sono delle aziende che si fanno pagare da chi, mettiamola così, intermedia l'arrivo di questi migranti. Dunque ci sarà una stretta su chi non fa i contratti, perché c'era questo assurdo per cui potevi far arrivare il migrante e poi non fargli il contratto. Ai datori che non danno seguito alla firma viene preclusa per un triennio la possibilità di nuove richieste. C'è una stretta su Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Non ci sarà il silenzio assenso per la fase di esame delle domande, perché sono i 3 paesi considerati più a rischio su questo fronte. Poi c'erano 2 click day, appunto, per la carenza degli stagionali. Forse bisognerebbe anche superare, se è consentito, il sistema dei click day, ma pare di capire che al momento questa sia una disciplina transitoria. Vi voglio segnalare invece, visto che ne abbiamo parlato proprio da queste parti con la persona che ha firmato l'emendamento, Damiani di Forza Italia, il quale aveva firmato anche l'emendamento insieme ad altri 2 sulla sanatoria fiscale, ma ha firmato quello sul pezzotto. Per chi non lo sapesse, è il sistema tramite il quale si può accedere, truffando sostanzialmente in maniera pirata, ai contenuti, in particolare quelli calcistici, le partite. cosa è successo? Che nel mettere questa norma per come è disegnata, ed è una norma penale che obbliga i gestori e i provider di servizi, i motori di ricerca e via dicendo a segnalare all'autorità giudiziaria il fatto se c'è una violazione del copyright, succede questo. Vi leggo un passaggio del post di Diego Ciulli che ha fatto su LinkedIn, che è il capo dei public affairs, delle relazioni istituzionali sostanzialmente di Google. È una norma che obbliga le piattaforme digitali a comunicare all'autorità giudiziaria tutte le violazioni di diritto d'autore di cui vengano a conoscenza. Lo sapete quante sono nel caso di Google? 9 miliardi 756 milioni 931 mila 770. Questo vuol dire che Google dovrebbe trasmettere queste 9 miliardi e 700 milioni, 10 miliardi di indirizzi internet all'autorità giudiziaria. Potete immaginare che cosa succede all'interno di un tribunale, sul tavolo di un PM o nel computer di un PM mentre arriva tutta questa ondata? È chiaramente una norma scritta non benissimo e sarà molto difficile da correggere, perché ormai su quella il governo ha messo la fiducia. È l'ennesima norma di carattere penale che arriva da questo esecutivo. Guardate, non è una novità, però devo dire che incuriosisce abbastanza il fatto che questo esecutivo, questo governo abbia ingaggiato un certo grado di battaglia con i magistrati, Salvini per la vicenda delle ONG naturalmente, Nordio per alcune leggi, la questione Toti, tutto quello che sappiamo, e poi in realtà si rivolga al diritto penale praticamente per una quantità di provvedimenti enorme. Allora, l'occupazione delle case, il pezzotto, le donne, le borseggiatrici, diciamo la norma sulle borseggiatrici, chiamiamole così, quelle con figli fino a un anno incinta, i reati nelle stazioni, i rave, ve lo ricordate, la truffa agli anziani, l'occupazione per bloccare le strade, c'è una stretta sull'accattonaggio, col decreto Caivano è arrivato il reato di stesa, che è quella cosa intimidatoria che si fa per le strade sparando. Poi c'è l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, che poi insomma, in sostanza già c'era. C'è il tentativo di fare il reato universale di maternità surrogata. E infine c'è quella che mi ha incuriosito di più. C'è un reato specifico di abbattimento di orso marsicano. Andiamo al traffico.
24 mattino.
Auguri a Radio 24, in particolare a te Simone, auguro altri 25 anni di levatacce alle 4 tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica. Auguri!
Buono, buono così.
I cavi che alimentano la linea elettrica delle ferrovie non si interrompono con un chiodo.
Ottimo, immagino che sia un ascoltatore esperto di questi temi. Vedremo che cosa ci dirà l'inchiesta. Intanto parliamo con Marco Morino del Sole 24 Ore, che se ci può dare forse tutta una serie di chiarimenti. Caro Marco, buongiorno e grazie per essere venuto.
Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Per essere venuto a quest'ora. Allora, dunque, 100 treni cancellati, in realtà forse ce ne sono 250, sono 270 comunque i treni coinvolti nella giornata di ieri. C'è un problema che stiamo riscontrando un po' da quest'estate, Marco. Chiaramente ci sono problemi diversi, c'è stato un periodo di manutenzione della rete sulla quale si sono concentrate molte polemiche. Oggi questo, c'è qualcosa che sta succedendo più in generale sulla rete ferroviaria italiana e che ha a che fare per esempio con la saturazione, con l'usura e via dicendo?
Esatto Simone, proprio come hai riassunto tu molto bene. In questo momento il trasporto ferroviario in Italia sta attraversando una fase di transizione che è stata innescata dagli investimenti del PNRR, che proprio al settore ferroviario destinano una quota cospicua di fondi, oltre 25 miliardi, di cui 10 già sono stati messi a terra. E questi 10 miliardi messi a terra hanno prodotto l'apertura di numerosissimi cantieri. Al momento si calcola che sulla rete ferroviaria nazionale siano aperti circa 1.400 cantieri. È come se sui binari italiani ci fosse un enorme cartello con su scritto lavori in corso. Il problema qual è? È che questi lavori in corso sono in corso appunto durante la circolazione medesima dei treni, non è che hanno il cantiere e lavora e i treni non circolano, i treni circolano contemporaneamente allo svolgimento dei lavori. E naturalmente questo provoca una raffica di inconvenienti e anche di guasti. L'ultimo è quello che abbiamo visto ieri, può sembrare un problema banale, un chiodo piantato erroneamente in un cavo di una linea elettrica che fa saltare una centralina di alimentazione, la quale fa saltare l'alimentazione elettrica di un intero nodo ferroviario, che però è quello di Roma, che è il più importante d'Italia. Andando in crisi lui, va in crisi tutta la circolazione sulla rete nazionale. È un effetto a catena.
Sì, forse anche una riflessione, Marco, su quanta ridondanza c'è su questi sistemi, che dovrebbe essere enorme, soprattutto per quanto riguarda stazioni importanti come quella di Roma o altri snodi centrali. Cioè, oggi vedo che Strisciuglio, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, al Corriere della Sera dice appunto: l'alimentazione di scorta non è partita, ma forse su Roma sarebbe il caso di averne quattro di alimentazioni di scorta. Quando parlo di ridondanza dico questo, non so.
Infatti, uno degli interventi principali che RFI sta portando avanti in questo momento è proprio quello relativo alla parte elettrica della nostra rete ferroviaria. Poi diremo una cosa anche sulla rete ferroviaria nazionale, che è la parte più delicata. Sta sostituendo tutti gli apparati elettrici con apparati di nuova generazione, che a livello tecnico per gli appassionati si chiama ERTMS, ovvero sono i nuovi sistemi che regolano la circolazione dei treni, e la regolano al punto da stabilire fino al secondo il distanziamento tra un treno e un altro, affinché non, se un treno si ferma, quello dietro non vada in coda e quindi non si creano ingorghi. Naturalmente questo è un processo lungo, ci vorrà del tempo, perché tutto nasce proprio da qua. Ora, la cosa che è accaduta ieri, che giustamente è solo l'ultimo episodio di una serie di episodi neri che quest'estate hanno messo al tappeto l'alta velocità nazionale, che cos'è? È anche un danno d'immagine non soltanto per le ferrovie italiane, ma anche per il nostro paese. Tant'è vero che ieri c'era qualcuno che diceva: caspita, chissà cosa penseranno i turisti di tutte queste vicende. Ed è giusto, ed è anche singolare che questo accada in una data simbolica, perché domani, forse non tutti lo ricorderanno, l'Autostrada del Sole compie 60 anni. Fu inaugurata il 4 ottobre 1964 dall'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro. Ebbene, allora era un'opera simbolo, l'Italia era all'avanguardia del mondo, è stata l'opera simbolo del boom economico e aveva acceso i riflettori di tutto il mondo sull'Italia. Ora, dal punto di vista così dell'immagine, qualcuno dice: bene, 60 anni fa eravamo all'avanguardia nelle infrastrutture, oggi non siamo più capaci neanche di far circolare i treni. Forse è un commento un po' ingeneroso, però un fondo di verità c'è. Perché? Sì. Perché in questi 60 anni la circolazione ferroviaria, il numero di treni banalmente in circolazione sulla rete nazionale è aumentato, e moltissimo. Cito un dato. Sì. Nel 2009 sulla Milano-Roma viaggiavano sulla linea alta velocità circa 16.000 treni in un anno, quindi una media di un 45 convogli al giorno. Oggi sono circa 50.000, quindi circa 900 frecce al giorno. Naturalmente non c'è solo Trenitalia, si è aggiunto un nuovo operatore, si chiama Italo. Insomma, il traffico è cresciuto enormemente. La rete italiana invece è rimasta quella di allora, è una rete fragile, è una rete che a volte viene anche colpita da eventi naturali, tipo le alluvioni, certo. È una rete che non è adatta, non è moderna, non è più al passo con i tempi. Ecco da dove nasce il discorso del PNRR. Si è detto: va bene, dobbiamo aggiornare, sì, potenziare, migliorare la nostra rete ferroviaria. Sono, Marco, circa 17.000 i chilometri di binari.
Marco,
sì,
perdonami, dato che siamo quasi in chiusura, a che punto siamo su quel fronte, se riesci brevemente? Cioè, questi investimenti del PNRR come stanno procedendo?
RFI sta facendo uno sforzo notevole per la messa a terra. Siamo nel 2024, devono essere terminati entro la fine del 2026, Quindi possiamo dire che il peggio deve ancora venire, cioè nel senso che l'anno prossimo, il 2025, sarà l'anno, e poi anche la parte del 2026, saranno proprio gli anni clou dove tutti questi investimenti, questi lavori dovranno essere effettuati. Quindi dobbiamo aspettarci ancora 2-3 anni di passione.
Maledizione.
Secondo me inevitabile.
Maledizione. Grazie a Marco Bonino del Sole 24 Ore. Buona giornata, c'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666. Per i vostri WhatsApp audio, soprattutto oggi, mi raccomando, gli auguri per la giornata di domani, ma non melenzi i peggiori che potete immaginare, tipo l'ascoltatrice che dice buon compleanno, mi scrive: Spezia, sei l'incubo che mi sveglia tutte le mattine, così li voglio.